Giovedì 6 novembre 2014, a tutti una buona serata, ben ritrovati con l'appuntamento di Ramme Notizie. In apertura del nostro giornale odierno, come di consueto, la pagina nazionale ed internazionale. Legge elettorale, l'ultimatum di Renzi, dopo due ore di colloquio con Silvio Berlusconi, cordiale ma certo più teso dei precedenti, Matteo Renzi cala l'ultimatum, l'ex cavaliere ha fino a domenica per prendere una decisione, lunedì poi il Premier incontrerà la sua maggioranza parlamentare e doserà il discorso a seconda della risposta di Berlusconi, un out-out quindi a Forza Italia. La maggioranza, ha detto Renzi, per chiudere questa partita entro la fine dell'anno, ce l'ho anche senza di te. Se la legge elettorale la facciamo insieme, bene, io continuo a credere a questo patto. Però ora è il momento di stendere un cronoprogramma, un calendario di voti in commissione e in aula da oggi a fine dicembre. Pensaci qualche giorno, ma dopo ho il dovere di andare avanti. Lo devo al Presidente della Repubblica. Sì dell'Aula del Senato alla fiducia al governo sul decreto sblocca Italia, l'ok all'Assemblea di Palazzo Madama è giunta con 157 voti favorevoli e 110 contrari e nessun astenuto. Il decreto già approvato alla Camera è legge. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno fatto ostruzionismo con le mani sporche d'inchiostro, come fosse petrolio, sdraiandosi sui banchi del governo e sedendosi lungo il corridoio dal quale si doveva passare per votare. La Camera respinge la mozione di sfiducia di SEL e Movimento 5 Stelle nei confronti del Ministro dell'Interno Angelino Alfano. I voti a favore sono stati 125, i contrari 367. Una mozione di sfiducia pretestuosa e strumentale è stata letteralmente seppellita da 367 voti, ha commentato il capo del Viminale. Li considera aggiunto 367 voti a favore delle forze dell'ordine e di tutti coloro i quali non hanno voluto strumentalizzare questa brutta giornata. Juncker, nessun problema con Renzi, ma niente sabotaggi, continua il botta e risposta tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione Europea che ribadisce, accetto le critiche, ne facevo molte quando ero Presidente, ma non accetto quelle ingiustificate. Per il caso Cucchi, il Presidente del Senato riceve la famiglia di Stefano, che affidato allo Stato ha affermato Grasso non può avere la vita in pericolo, così la seconda carica dello Stato, dopo aver incontrato la famiglia del geometra romano, morto il 22 ottobre del 2009 nella sezione penitenziaria dell'ospedale Sandro Pertini. La sorella Ilaria, non voglio capri espiatori, ma che si indaghi, presenterò risposta in procura contro il professor Paolo Albarello per falsa perizia. Rifiuti l'Unione Europea contro Napoli, via ai fondi comunitari, respinto il ricorso dell'Italia, la Commissione Europea non pagherà più per la gestione dei rifiuti in Campania, la procedura di infrazione va avanti dal 2007. Montezemolo, nuovo presidente di Alitalia in versione Etihad. Il consiglio di amministrazione di Alitalia, che si è riunito, ha designato Luca Cordero di Montezemolo come presidente. Il limite di 75 anni di età per lo svolgimento delle attività legate al Ministero dei Vescovi diventa un punto fermo anche per i cardinali che hanno un incarico nella Curia Romana o altra nomina affidata dal Papa. Un limite che si è fatto più esplicito e perentorio con il rescritto del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, che ha redatto su disposizione di Papa Francesco il documento, poi è stato approvato dal Pontefice durante l'udienza con il Porporato del 3 novembre del 2014 e ha validità dal 5 novembre 2014. Papa Francesco sarà a Torino il 21 giugno del prossimo anno per venerare la sindone esposta in occasione del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. A dare l'annuncio è stato il Papa stesso nell'udienza generale di ieri. Sono lieto di annunciare che, a Dio piacendo, il 21 giugno prossimo mi recherò in pellegrinaggio a Torino per venerare la sacra sindone e onorare San Giovanni Bosco nella ricorrenza bicentenaria della sua nascita. Obama, ansioso di collaborare con il nuovo Congresso, il Presidente degli Stati Uniti parla dopo la sconfitta elettorale per i democratici. Voglio lavorare con il nuovo Congresso, lavoreremo insieme nei prossimi due anni. Le prossime richieste, più militari contro l'ISIS, più fondi contro Ebola e provvedimenti sull'immigrazione per decreto. Andiamo adesso alla pagina regionale e locale. che apriamo parlando dell'erta meteo che sta interessando buona parte della Sicilia orientale e che ha già messo in ginocchio parecchi centri, non ultima Cireale, interessato di una tromba d'aria. In tutti i centri del Siracusano sono state emesse ordinanze di chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Anche a Rosolini, pertanto, un'apposita ordinanza del commissario straordinario, dottor Filippo Gagliano, in via precauzionale in seguito all'allerta meteo con criticità codice rosso lanciato dalla Protezione Civile, ha disposto su tutto il territorio comunale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, chiuse oggi giovedì 6 novembre e domani venerdì 7 novembre. Oltre agli istituti scolastici, con la stessa ordinanza viene disposta anche l'interdizione all'uso del palazzetto Tricomi, della struttura tensostatica di via Cavaliere Marina e dell'auditorium comunale. Inoltre sono state impartite anche alcune istruzioni alla cittadinanza, come il divieto di mettere in funzione apparecchi elettrici bagnati, di staccare la corrente nei locali minacciati dall'acqua e, se l'acqua presenta odori o colori dubbi, non berla, non chiamare le autorità se non per esigenze gravi, non usare l'automobile, ascoltare la radio o la televisione, evitare i comportamenti a rischio, prestare attenzione alle condizioni del tempo, evitare di stare all'aperto al verificarsi di temporali, forti raffiche di vento o grandinate, di ripararsi in casa, chiudere saldamente porte e finestre, evitare di usare l'automobile e di mettersi in viaggio se non strettamente necessario. Se si è in viaggio e ci si rende conto che la precipitazione è molto violenta, è consigliabile fermarsi e trovare riparo nello stabile più vicino e sicuro. Si raccomanda inoltre di usare la massima prudenza nella guida, riducendo la velocità e aumentando le distanze di sicurezza. Non transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, sopra ponti o passerelle. Andiamo ad altre note. Palermo, il presidente della regione Crocetta ha presentato la giunta all'ARS. Suo vice ha nominato Mariella Lobello. Dalle dichiarazioni sono emerse indicazioni politiche interessanti. Il clima è cambiato, è stato ripetuto dal governatore e da tutti i settori politici. Da una parte Crocetta con un'apertura a tutta l'ARS, fino ad ora non era successo, essendosi il governo distinto per una sorta di presa di distanza dal Parlamento. Crocetta ha aperto una carta di credito per le riforme senza inciuci. Il governatore e la maggioranza hanno fatto autocritica rispetto a 2 anni trascorsi. L'opposizione, senza risparmiare critiche ai precedenti governi e a Crocetta, hanno dichiarato disponibilità al confronto sulle riforme. Crocetta, ribadito il concetto quindi del nuovo inizio, ha definito questo governo un'alba dopo la notte del conflitto tra le istituzioni. Quindi bisogna superare questa fase buia della conflittualità. Dobbiamo trovare un terreno di confronto con tutti, con le opposizioni, un terreno di lavoro comune sulle cose importanti da fare. In questo modo potremo dare risposte alla richiesta di riforme e sui fronti del lavoro, dello sviluppo e della lotta alla criminalità. Priorità per la riforma delle province, la nomina di Baccei all'economia è frutto del dialogo con Roma per sistemare i conti. Il dirigente generale Anna Rosa Corsello torna nella squadra del governatore Rosario Crocetta. Il presidente ne ha affidato la guida del Dipartimento Lavoro, fino a 2 giorni fa gestito ad interim da Dario Cartabellotta. Per Corsello si tratta di un ritorno dopo la feroce polemica con l'ex assessore alla formazione nelle Scinabra per il fallimento del Click Day per la selezione dei tirocinanti nell'ambito del Piano Giovani. Un confronto con il neo assessore regionale all'economia Alessandro Baccei per avere chiara la situazione e i tempi di intervento della regione nei confronti dei comuni siciliani e quanto richiesto dal consiglio direttivo dell'ANCI Sicilia che si è riunito a Palermo. Secondo l'associazione dei comuni in Sicilia esistono problemi di ordine finanziario e di liquidità che stanno mettendo in ginocchio gli enti locali siciliani. Prima riunione operativa ieri fra il commissario ad acta Niccolò Lauricella, il segretario generale Antonello Fortuna e i dirigenti del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, un incontro per programmare tempi e modalità di prosecuzione dell'attività amministrativa per l'adozione dei provvedimenti necessari alla gestione dell'ente. Presenti i dirigenti Gianni Vinci del settore economico-finanziario, Dario Riganci per i settori tecnici, Giovanni Mazzone per l'avvocatura, il capo di gabinetto Gabriele Emanuele e il responsabile della Polizia Provinciale Giuseppe Caruso, illustrate da Lauri Cerra le problematiche più impellenti alle quali assicurare continuità di soluzione, dalla manutenzione per l'edilizia scolastica alla viabilità alle risorse finanziarie necessarie per assicurare i servizi e per il personale. Domani al Ministero delle Infrastrutture a Roma verrà firmata la convenzione per la concessione della gestione del progetto infrastrutturale della Ragusa-Catania. L'opera da 816 milioni di euro per il raddoppio di carreggiata è stata recuperata in extremis. Un ulteriore rinvio avrebbe comportato probabilmente la necessità di ripetere la procedura e i tempi per realizzare la fondamentale opera per la viabilità della Sicilia sud-orientale si sarebbero quindi allungati. Che a dare notizia della firma è l'onorevole Vincenzo Vinciullo di Nuovo Centrodestra. La provincia di Siracusa, spiega, verrà interessata in maniera particolare dalla realizzazione del nuovo asse stradale, in quanto tra le tre province Catania, Siracusa e Ragusa è quella che più di ogni altra verrà interessata dalla tratta in questione. La convenzione verrà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e la società di progetto autostrada Ragusa-Catania SRL, costituita da un'associazione di imprese composta da Silec SPA, MEC SPA, Egis Project SA, Technicis SPA, aggiudicataria della realizzazione del collegamento Catania-Ragusa compreso tra lo svincolo della statale 514 con la statale 115 e lo svincolo della 194 ragusana con la statale 114. Intervento del parlamentare regionale Pippo Gennuso per i lavori sulla Pachino Rosolini. Non dovrà più scorrere sangue innocente sulla Pachino Rosolini, afferma Gennuso, una strada killer che in questi ultimi anni ha provocato dolori e lutti. Renderla transitabile e sicura sarà il mio primo impegno da deputato regionale in questa legislatura. Solleciterò il governatore di attenzionare la strada della morte. Crocetta conosce la pessima viabilità provinciale del Siracusano. Gennuso precisa di avere già parlato con il direttore generale della Protezione Civile e nei prossimi giorni incontrerà il presidente della regione Crocetta. Il deputato ricorda che il progetto per avviare i lavori della provinciale 26 è stato ultimato dall'ufficio tecnico della ex provincia regionale agli inizi del 2014 ed è stato redatto dai tecnici che si occupano di infrastrutture per la zona sud del Siracusano. Si tratta, spiega Gennuso, di manutenzione ordinaria per un tracciato di 16 km ed è un'opera di protezione civile, previsti lavori di protezione e di reggimentazione delle acque. Inoltre il progetto prevede anche la realizzazione di una rotatoria tra la strada provinciale 56 Bimmiscagliastro e la strada comunale proprio alle porte di Rosolini. L'ammodernamento della Pachino Rosolini costerà 2,5 milioni di euro ed in meno di un anno la strada della morte può essere fruibile con la massima sicurezza. Il parlamentare regionale ha conoscenza che i fondi che oggi sono nelle disponibilità del Dipartimento della Protezione Civile Siciliana ammontano a 600 milioni di euro e debbono essere investiti per evitare di perderli. Aperto ai mezzi agricoli il ponte di Cassibile, almeno fino a quando i lavori per la messa in sicurezza del cavalcavia non ne imporranno la chiusura in totale. Questo è quanto deciso al termine di un incontro in prefettura alla presenza del prefetto Armando Gradone, del sindaco di Avola Luca Cannata, del comandante della polizia stradale Antonio Capodicasa e dei rappresentanti di ANAS e CAS, oltre che di alcuni tecnici del comune Aretuseo. Un summit necessario dopo le richieste del Consiglio di quartiere di Cassibile e le segnalazioni dei lavoratori che sono costretti a percorrere strade disagevoli per raggiungere Avola a causa della chiusura del ponte che collega a Cassibile, oggetto dei lavori di messa in sicurezza. Noto nuovo piano di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera territoriale della regione siciliana. Al Trigona toccherebbero solo 46 posti letto per l'oncodecenza con il trasferimento dei posti letto per acuzie all'ospedale di Maria di Avola. I reparti ospitati nella struttura di Via dei Mille però non chiuderebbero subito. Nei documenti del piano di riqualificazione ben in vista spunta la postilla che sblocca qualsiasi passo in avanti in questa direzione subordinandolo all'ingresso di cliniche private. Ipotesi al momento che però appare lontana. E mentre il sindaco Bonfanti invita ad evitare qualsiasi tipo di campanilismo, i comitati a difesa del Trigona e a tutela del diritto alla salute dei cittadini della zona sud della provincia insorgono. Lo scorso 4 novembre il vescovo della diocesi di Noto, Monsignor Antonio Staglianò, ha nominato Don Antonio Maria Forgione moderatore di curia e responsabile della pastorale giuridica. Rosolini sarà il primo comune del distretto sociosanitario numero 46 ad avviare i cantieri di servizi. Espletati infatti tutti gli adempimenti previsti dalle norme di gestione, martedì prossimo, 11 novembre, saranno avviati i 6 cantieri di servizi finanziati dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di 209.958,20 euro. A comunicarlo il commissario straordinario, dottor Filippo Gagliano, e la responsabile del settore servizi sociali, la dottoressa Concetta Piazzese. Saranno avviati 80 lavoratori impegnati in 6 cantieri che prevedono lavori di tinteggiatura di ringhiere, arredo urbano e spazi pubblicitari in ferro presenti nei parchi e villette del centro urbano, e quindi impegneranno 17 lavoratori. Per l'assistenza allo scuolabus 11 lavoratori, attività di tipo relazionale, accompagnamento di persone anziane, disabili 10 lavoratori. Per il sostegno di vigilanza ed accompagnamento a famiglie in minori stato di deficit sociale, culturale ed economico per il recupero dello svantaggio e disagio vissuto, impegnati 11 lavoratori. Attività riguardante la manutenzione ordinaria del verde pubblico 16 lavoratori. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area cimiteriale saranno impegnati invece 15 lavoratori. Gli 80 lavoratori contestualmente seguiranno un corso di formazione sulla sicurezza appositamente organizzata dal Comune e che sarà tenuto nei locali del centro polivalente di Via Ferreri. Rosolini diventa così il primo comune del distretto sociosanitario numero 46 ad avviare i cantieri regionali. E rimaniamo sempre a Rosolini, selezionate le associazioni e cooperative che garantiranno il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni diversamente abili di scuola dell'infanzia materna ed elementare dei 3 istituti comprensivi cittadini. La responsabile del settore servizi sociali, Concetta Piazzese, ha proceduto all'affidamento del servizio per un periodo di 28 settimane, durante le quali a ogni alunno disabile sarà data assistenza per 336 ore complessive. La Proda Associazione Pro Diversamente Abili di Avola si occuperà di 5 studenti, 3 della scuola Sant'Alessandra, 1 della D'Amico e 1 della Decidesi, al centro polifunzionale di riabilitazione, quindi alla CPR. È stata affidata l'assistenza di 9 alunni, 4 all'Istituto Sant'Alessandra, 3 al Decidesi e 2 al comprensivo D'Amico. La cooperativa sociale Futura di Rosolini si occuperà di 6 alunni, 4 Decidesi e 2 al Sant'Alessandra. Concludiamo con la cronaca. Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Avola, a seguito di scrupolose indagini di polizia giudiziaria, hanno individuato un gruppo di 6 giovani che la notte tra il 2 e il 3 novembre hanno lanciato pietre e bottiglie contro il centro SPAR che accoglie giovani rifugiati africani. Uno di questi giovani, un ragazzino di 16 anni, è stato già denunciato all'autorità giudiziaria competente per i minori per i reati di danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi. Sono in corso le ulteriori procedure per l'identificazione degli altri giovani. Le indagini finora esperite dagli investigatori del commissariato di Avola hanno quindi escluso ogni matrice xenofoba del gesto, riconducibile ad una mera bravata operata da ragazzi. I carabinieri di Rosolini hanno arrestato Angelo Vinci, 26 anni, con l'accusa di aver scippato un'anziana donna. Il giovane ha atteso che la donna facesse rientro nella sua abitazione di Rosolini per poi sorprenderla alle spalle e con uno strattone le ha portato via la borsa scappando via di corsa. Ma a pochi metri stava passeggiando un carabiniere in servizio della compagnia di Noto. Il militare, sentite le urla della donna e notate il giovane darsi alla fuga, ha immediatamente ricostruito l'accaduto e si è posto all'inseguimento del malfattore, bloccandolo dopo qualche centinaio di metri di fuga. Durante lo scippo la vittima cadeva per terra, soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasportata presso il pronto soccorso di Modica per gli accertamenti dei medici del caso. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Si conclude così anche questo odierno appuntamento di Rame Notizie. Un grazie a tutti voi per averci ascoltato e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.